Leonardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica oggi rivede con una settimana di anticipo l'Anonima Frottolisti. Beh, una settimana di anticipo dovuta al fatto che purtroppo Benedetta Nofri non ha potuto preparare la sua terza trasmissione e quindi abbiamo deciso di mandare avanti pure la trasmissione anche in mancanza di questa purtroppo molto bella partecipazione, ma che al momento non può andare avanti per motivi di lavoro di Benedetta. Quindi sentiremo Massimiliano Dragoni che ci parlerà di musica sulla base della tradizione orale. È una parte della musica popolare veramente bellissima, quella che si dovrebbe intendere come musica popolare, uno si dovrebbe capire che è questa. Poi tutto il resto è già fatto con strumenti, accordi e così via, ma è un qualcosa che viene fatto poi insieme, in sale di registrazione, questo e quest'altro. No, questa è musica registrata sul posto, dal vivo, nei villaggi, nei paesi, nelle città, quando ci sono le feste popolari e così via. E sarà una trasmissione veramente molto interessante e speriamo che poi Massimiliano Dragoni non ci tiri i bidoni, ma non è abituato, anzi, e devo dire che le premesse ci sono per andare avanti anche proprio su questo binario, su questa specificità della musica popolare a tradizione orale. Io vi auguro un buon ascolto e alla fine vi darò forse un saluto. Buon ascolto.
Buongiorno, ecco. Io sono contento, entusiasta di poter parlare, anche se in modo molto breve, e mi rendo conto che non solo è riassuntivo, ma è veramente un qualcosa di incredibilmente limitato. Non lo dico perché vorrei parlarne per 50 puntate, ma perché credo che parlare di musica tradizionale, della musica di tradizione orale, sia un qualcosa di talmente vasto, di talmente importante, di talmente, come dire, comune in tutta la nostra conoscenza, in tutto il mondo, in qualsiasi posto ci siano suoni, esiste la musica di tradizione orale. Questo è anche la sua bellezza, è anche la sua magia. Oggi cercherò di raccontare in verità alcune mie emozioni rispetto a questo, alcune mie fotografie, ecco, alcune mie istantanee. Perché la musica di tradizione orale, fondamentalmente per quanto riguarda alcuni tipi di ricerca, alcuni tipi di lavoro, alcuni tipi di, come dire, interesse personale di chi la ricerca e di chi l'ascolta, ma soprattutto poi di chi la fa, ha a che fare con l'antropologia, ha a che fare con la etnomusicologia, ha a che fare con tantissime scienze e discipline che in qualche modo appartengono proprio al rapporto umano, al rapporto tra le persone. La musica di tradizione orale non avviene se non per un sistema sociale, cioè per una funzionalità. E dunque la musica di tradizione orale va, per quanto mi riguarda, lo dico con umiltà, ma sono molto convinto, per me è come un gonfalone da portare sempre, è un qualcosa che non va esportato in maniera folclorica, cioè non va trasformato in folklore. Il folklore è un qualcosa che ha una sua vita, una sua dignità, per carità, non è questo il problema, ma ha una sua strada, ecco, che non è assolutamente quella della musica di tradizione orale. Per fare un esempio, nella musica di tradizione orale non c'è bisogno di vestirsi in un modo folclorico tradizionale, non c'è, come dire, non c'è un'importanza da un punto di vista coreutico, scenografico, quasi millimetrico, quasi, come dire, teatralizzato. C'è se c'è bisogno e dunque se è parte integrante di una ritualità, altrimenti è spontaneo, si chiama così, ovvero nella sua spontaneità dà la possibilità di vivere, ascoltare, condividere una certa cultura, microcultura in molti casi, regionale, localizzata, paesana, no? Che fa di ogni tipo di musica tradizionale un qualcosa di unico, un qualcosa di raro, un qualcosa di prezioso.
Sentito?
Allora, questo che avete sentito è un po' un trabocchetto che mi diverte molto in verità e spesso mi è capitato di poterne parlare anche in conferenze, diciamo così, europee, no? Dove si parla di, appunto, di musica di tradizione, di ricerca sul campo, che è quella appunto che ho fatto per un po' di anni e che ogni tanto riesco ancora a fare, anche se con una certa difficoltà, perché purtroppo, come dirò anche verso la fine di questo piccolo racconto, la musica di tradizione orale è in chiara difficoltà rispetto a quello che poteva essere, per esempio, gli anni 50 dello scorso secolo, dove ancora tanta musica si poteva ascoltare. Ora è diventato molto complesso, e per questo che nel recupero di alcune ritualità musicali si perde l'autenticità, anche se è un concetto un po' contraddittorio, perché la musica di tradizione per sua stessa caratteristica in qualche modo si autotradisce, cioè si evolve e diventa un qualcos'altro, proprio perché ha un aspetto rituale, un aspetto sociale che si adatta ai tempi, che si adatta ai momenti storici. Quello che avete ascoltato, scusate, è, in verità è una ripresa di un suono di alcuni strumenti chiamati traccole o battici o battenti, che sono suonate dai battenti appunto il Venerdì Santo durante la processione del Miserere in tantissime parti d'Italia. Perché? Perché la tradizione del Venerdì Santo prevede che non si possano suonare le campane, no? Vengono legate le campane, e al posto delle campane si suonano appunto queste traccole, questi battenti. Questo in particolare è una registrazione fatta qualche anno fa, una decina di anni fa, a Gubbio, in Umbria, e proprio perché la tradizione vuole che quel giorno le confraternite di estrazione laico-borghese cittadina, esistenti più o meno da un migliaio d'anni, cantino in modo polifonico il Miserere. Allora, è interessante questo esempio, perché a Gubbio, per quanto si è evoluto il canto e si capisce da alcune caratteristiche armoniche piuttosto che melodiche, diciamo che hanno conservato una tradizione millenaria. Ecco, di almeno, ecco, 800 anni, diciamo così, per non esagerare. Perché? Perché la stessa caratteristica delle confraternite fa sì che la musica venga tramandata in modo orale, dunque non scritto, cum magister, appunto col maestro che insegna, con chi è in qualche modo ereditario, scusate, della tradizione, la insegna a chi viene più giovane, alle generazioni a venire, in modo tale che non si perda il modo di cantarlo e la tradizione di farlo, perché è una ritualità non solo religiosa, ma in quel momento lì le confraternite si riuniscono a mo' di famiglia. Vi faccio sentire giusto un passaggio di quello che succede quando ci si trova in mezzo alle vie antiche della città medievale di Gubbio.
Mi seguite?
Sì.
Oh.
Bene, dunque, quello che abbiamo ascoltato è sicuramente un qualcosa che ha a che fare con una ritualità specifica da un certo punto di vista storico, nel senso che comunque è collegata a una festività, a una ricorrenza religiosa che tutti gli anni, appunto, come un orologio quasi, come una cronologia perfetta, no? Richiama a sé l'utilizzo delle confraternite e dunque del canto tradizionale, appunto di cultura, di tradizione orale, cioè non scritto. Io, scusate, insisto molto su questa scrittura e non scrittura per un motivo molto semplice, perché esiste l'esigenza ormai da anni di trascrivere e di trasformare in carta colta, musica colta, la tradizione orale. In verità, facendo così, perde completamente la sua caratteristica. Dunque, perdendo la sua caratteristica, diventa un qualcosa d'altro, che non è solo il fatto che, come abbiamo detto prima, è contraddittoria di natura, ma è proprio perde la sua necessità di essere pedagogicamente trasportata in un modo tradizionale, ovvero solamente attraverso quella che è la pedagogia dell'ascolto e dell'insistere. Ecco. Allora, a proposito di questo, appunto, come vi dicevo, la musica tradizionale se ne può parlare in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo. Io sono umbro e a questo punto direi che traccio un po' una linea microscopica di ricerca intorno a quella che è la mia regione, insomma, che conosco anche un po' meglio e che in verità è sconosciuta in qualche modo ai più, nel senso che per quanto riguarda l'attenzione sulla musica di tradizione orale, l'Umbria è sempre stata un po' ai margini. In verità al suo interno ha tantissima, tantissima tradizione, appunto. Una di queste tradizioni ci porta in qualche modo a parlare anche degli strumenti della musica tradizionale, ripeto, non folclorica, scusate, sono un po', come dire, serio e bacchettone su questo, ma bisogna veramente che le due cose siano separate per il bene di entrambe. Dunque, gli strumenti della tradizione. Chiaramente quello che vediamo oggi è evidentemente una trasformazione di una storia millenaria. Oggi uno degli strumenti, diciamo da un punto di vista proprio strumentale, di musica strumentale, più importanti, ma che accompagna anche la voce, chiaramente, di sicuro è l'organetto della stessa famiglia delle fisarmoniche, cioè uno strumento a mantice, esiste in diversi formati, in diverse possibilità melodico-armoniche, ed è lo strumento principe. Perché? Perché intanto è uno di quegli strumenti che, tra virgolette, mille virgolette, ha l'orecchio, dunque ha la sensibilità del musicista che esegue con lo strumento le varie melodie e gli accompagnamenti, è uno strumento, diciamo così, che rimane in qualche modo, tra virgolette, più semplice. A quanto pare una delle storie più interessanti che riguarda l'organetto è il fatto che lui derivi fondamentalmente dalla famiglia delle cornamuse, dalla famiglia delle zampogne. Effettivamente lo può essere, nel senso che ha tante cose molto simili, anche se non sembra. Però la cosa interessante di questo strumento è che comunque è uno strumento moderno che si è sviluppato, diciamo così, nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento in particolare, e si è come dire, commercialmente spostato in tante zone d'Italia attraverso alcune vie fondamentali non solo del commercio ma anche della devozione popolare, no? Immaginate appunto la strada di Loreto, la Loretana, che è quella appunto che collega l'Umbria alle Marche per andare alla Madonna di Loreto, è una zona che per tradizione vuole che molti opifici si occuparono e si occupano ancora oggi della costruzione di organetti. Dunque lo strumento principe, insieme all'organetto spesso c'è la percussione può essere il triangolo nella musica tradizionale, soprattutto del centro Italia, triangolo, sgnacchere, che sono in qualche modo molto vicine al mondo delle nacchere, e il tamburello che invece troviamo praticamente in tutta Italia, anche se sta scomparendo in tante zone, è uno degli strumenti più importanti della musica tradizionale italiana, tant'è che mantiene tantissime tecniche differenti, molto interessanti rispetto alle volte anche virtuosistiche, così come sugli altri strumenti, perché non dobbiamo mai immaginare che la musica popolare sia di cultura tradizionale orale, sia una musica più semplice, per chi non conosce la musica. Grande errore, gravissimo errore. E niente, dunque a questo punto vi farei ascoltare uno strumentale che è un saltarello. Il saltarello, due parole bisogna spenderle. Il saltarello ha una tradizione millenaria, abbiamo le sue tracce perse veramente nella storia, ed è una danza molto, come dire, particolare, se non tanto per l'aspetto, diciamo così, coreutico, anche se ha delle caratteristiche interessanti, lo è da un punto di vista di simbologia, anche come dire, di rapporti tra uomo e donna, di come dire, conoscenze di socializzazione molto importanti. E il saltarello si balla ancora nel Lazio e in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo, soprattutto in area appenninica, dove è rimasto in qualche modo fedele alla sua tradizione, per quanto microscopica, però ancora oggi è possibile vederlo suonare, e soprattutto, che è la cosa che sta scomparendo di più, è vederlo ballare. Prima parlavamo degli strumenti, questo era un esempio di danza molto molto legato alla zona dell'Appennino, come dicevamo, però diciamo che lo strumento principe, così come nella musica colta, lo strumento principe della musica tradizionale è sicuramente, senza nessun dubbio, la voce. La voce perché? Perché intanto ce l'hanno tutti, questa è una battuta stupidissima, ma mi rendo conto che è meno stupido di quello che sembra, ma soprattutto perché attraverso la voce si capisce anche testualmente il contesto, diciamo così, non solo culturale, ma proprio il senso del perché si cantino alcune cose in alcuni momenti. Esiste un canto, diciamo, rituale tradizionale che riguarda la musica di devozione. La devozione popolare è tutta quella musica, diciamo, che ha a che fare con la religione, ma in un modo, tra virgolette, extramuros, cioè al di fuori delle mura ecclesiastiche. Questa è la cosa interessante e importante. Per cui i racconti, le storie dei santi che vengono cantate, diventano un qualcosa che fa parte invece di una tradizione del racconto, come in Toscana, come in Umbria, come nel Lazio, come nelle Marche, diciamo in centro Italia, questo è molto forte. In ottava rima, per esempio, si raccontava di tutto, soprattutto in Toscana, anche in Umbria, ma soprattutto in Toscana, dove c'è una grande tradizione a partire dalla Maremma fino a Buti, la tradizione è immensa da questo punto di vista, ma anche nella Valdichiana fino a alcuni decenni fa c'era ancora una tradizione molto viva da questo punto di vista. Quello che appunto è importante è sapere comunque che la validità e il valore, diciamo così, l'importanza della voce è un qualcosa che fa della musica tradizionale una questione anche di presenza sociale, cioè, mi spiego meglio, i cantori in particolar modo, ma anche gli esecutori strumentali, vengono riconosciuti tali da una società nella quale la musica tradizionale ha ancora un'esistenza e un'importanza, per la loro capacità espressiva, per le loro capacità anche musicali, no, tra virgolette. Dunque c'è quello che canta ed è il migliore, tra virgolette, è quello che viene riconosciuto o quella che viene riconosciuta come l'interprete migliore per un certo repertorio. È per questo che ognuno, soprattutto nella parte strumentale, ha delle caratteristiche personali che vengono riconosciute come stile. Quello suona con lo stile di, è questo quello che può succedere. Ma, tornando al discorso della voce, esistono tantissimi tipi di canto. In tradizione, diciamo così, autoctono umbra, uno dei canti tradizionali nella monodia è il canto a stende, in alcuni casi si chiama così. Il canto monodico è un canto di racconto, e ne sentiremo un esempio tra poco cantato da Barbara Bucci, che è una delle interpreti migliori, ecco, appunto, della musica tradizionale, per quanto viene anche lei, come me, come tante altre persone che se ne sono occupate, da un altro tipo di preparazione, che è quella, tra virgolette, colta della musica scritta, per poi andare a cercare nella musica tradizionale una radice comune, fondamentalmente. Lei canterà appunto un canto a stesa, e sentirete appunto come la parola è legata alla melodia, come la sillabazione è legata alla melodia e come la storia sia comprensibile, che è la cosa più importante nella musica tradizionale.
E me ne vai andando, cala il sole, e dove ci sono tre fontane chiare, dove ci sono tre fontane chiare, ma per dissetare le pene d'amore. Bellino che di mamma tu hai paura, e di me non ti dovevi. Quando ti vedo un gran piacer mi piglia, e allegro e malcontento mi fai stare. Quando ti vedo mi pare di vedere e il sole, la luna e il pane. Quando ti vedo mi pare di guardare il sole, la luna e il paradiso amare. E io destornelli ne so tanti, e chi ne sa più di me avanti.
E dunque avete sentito questo canto a stesa, che è un canto monodico che si fa da soli, appunto. La particolarità però del centro Italia, così come in verità poi quasi di tutto il nord Italia, che comunque si è persa, si è evoluta, è cambiata, si è modificata, comunque diciamo così che a livello di musica tradizionale c'è una grandissima ricchezza, che è quella che coinvolge invece il mondo della polifonia. Il mondo della polifonia è molto particolare, intanto perché mantiene all'interno della musica tradizionale alcune complesse forme arcaiche, mi spiego meglio, nasconde al suo interno in verità una complessità esecutiva che è data dal fatto di poter entrare, integrarsi e conoscere bene proprio il repertorio, sapere dove va questa melodia, che cosa succede. Dunque è per questo che è proprio legata alla tradizione orale, si insegna facendolo. Dunque c'è chi è capace che insegna a chi vuole imparare e la tradizione si tramanda. Uno dei canti tradizionali, in particolar modo caratteristici dell'Umbria, è il canto a Vatocco o Patocco, con la P di Palermo o con la V di Venezia. E il canto a Vatocco è interessante perché intanto la terminologia viene dal batocchio, cioè è il perno all'interno delle campane che permette appunto alle campane stesse di suonare. E questa simbologia, questa metafora, no, tra la campana e la voce è proprio data dal fatto che sono due campane che cantano insieme, no? E questo è il senso un po' molto, molto semplificato. La cosa interessante però è che il canto a Vatocco, che purtroppo sta scomparendo del tutto ed è molto molto complicato riuscire ancora a sentire qualche cantore che lo sappia interpretare, era anche un canto che si poteva fare uomo uomo, donna donna, uomo donna. E la caratteristica è il fatto che molto spesso, se si trattava di una coppia uomo-donna, normalmente poteva succedere che fossero marito e moglie, e questo lega ancora di più il sistema della tradizionalità appunto orale, nel senso che si consuma all'interno stesso dei nuclei familiari, dunque diventa un qualcosa di veramente microculturale che però ha un'importanza macroculturale. Ecco, e la cosa interessante del Vatocco è che chiaramente all'orecchio di oggi spesso sembra un po' dissonante, più che stonata, dissonante, però è anche vero che è un sistema, spesso lo è, diciamoci anche la verità, perché spesso anche i cantori che vengono registrati, che venivano registrati, erano un po' anziani e dunque già con un po' di acciacchi, e questo non permetteva un'ottima esecuzione, però è anche vero che c'è la possibilità che in alcuni casi l'intonazione sia un'intonazione che viene fatta al momento, senza riferimenti temperati come al pianoforte, ecco, dunque un'intonazione alla quale non siamo più decisamente abituati. Quello che ascolteremo è un canto a Vatocco, registrato in una campagna di registrazione di etnomusicologi ormai nella seconda metà del Novecento, e che è conservato presso la biblioteca musicale del CEDRAV, che è il centro demo etnoantropologico dell'Umbria, che si trova in Valnerina, dunque in zona appenninica.
Canta figliolo mio, figliolo canta.
Canta figliola mia, figliola canta. Canta figliola mia, figliola canta.
Faccio
la finestra
e vedo il mare. Fatto per consumare la vita mia.
E fatto per consumare. Fatta per consumare la vita mia.
Tutte le barche le vedo venire.
Tutte le barche le vedo venire. Tutte le barche le
Garofalo
piantato
alla
magese, e Garofalo
cantata la magella.
Quella dell'amor mio fa un gran tardare.
Quella dell'amor mio fa un gran tardare. Quello dell'amor mio fa gran tardare. La la le la, la la le la.
Tornando alla importanza, ecco, della voce, e soprattutto ritornando alla monodia quando si canta da soli, e come avevamo detto prima, l'importanza appunto che il testo sia comunicato serviva a questo, non serviva per fare un concerto da solista, chiaramente non c'è questa mentalità nella tradizione orale. La cosa particolare che succede è che praticamente gli interpreti diventano in qualche modo simbolo di una rivalità, di un momento storico, di un'importanza formale e fondamentale allo stesso tempo di una piccola comunità. Questo esempio che vi faccio ascoltare ora è un esempio che io amo in modo particolare perché è legato non solo alla storia, diciamo così, umbra che tutti conosciamo e così come è legata alla storia nazionale. Parliamo del 1944 e parliamo di una storia di resistenza al nazifascismo e parliamo soprattutto di una zona che venne severamente colpita in Umbria, che è la zona, diciamo così, di montagna che parte da Nocera Umbra fino a Col Fiorito. È una storia che conosco molto bene perché appunto avevo in casa la fortuna di avere una nonna che non aveva dimenticato nulla e che da piccolo mi ha raccontato tantissimo e mi ha fatto partecipe di queste storie. Poi ho avuto la fortuna, raccogliendo informazioni riguardo a questa storia, di ascoltare l'interprete che ascolterete, che era un grandissimo cantore, che raccontava appunto la storia di Colle Croce, che è questo paesino in cima alla collina vicino a Nocera Umbra. E poi ho conosciuto anche, sentirete la storia, e questo lo faccio ascoltare soprattutto per questo, diciamo così, ho ascoltato la storia di una signora che si chiama Giovanna, di ancora vivente, giustamente ancora in forma, che da piccola ricorda esattamente quello che nella canzone viene raccontato alla fine. Io non ve lo dico ora perché sennò sarebbe svelerei troppo, ma è interessante perché appunto dalla tradizione orale dell'improvvisazione poetica di un canto a distesa che assomiglia molto a una declamazione in ottava rima e che racconta esattamente quello che è successo una notte del 1944 e questa signora che dopo tanti anni per casualità, per pura casualità ho conosciuto e che ha testimoniato il fatto che lei c'era quando, come sentirete nella storia, appunto quando i corpi dei partigiani vennero portati in esposizione purtroppo drammatica nella città, appunto nel paese di Nocera Umbra, e lei mi ha detto appunto: io non solo conosco questa canzone, ma io c'ero. Ecco, questo fa capire che l'importanza non è il momento in cui viene eseguita nella musica tradizionale una certa esperienza musicale, cioè è chiaro che è un segno in qualche modo cronologico dell'anno che passa, perché ogni anno si canta ancora questa canzone quel giorno lì a Colle Croce in questa frazione, ma questo è anche legato a una pagina importante delle informazioni storiche che arrivano. Dunque la musica tradizionale è anche un collante tra il mondo musicale e il mondo dell'informazione storica, dunque riporta informazioni importanti.
Il 17 di aprile successe una tragedia che fa inorridire. sarà un ricordo a chi deve venire del terrore che si ebbe in quel dì. I patriotti a colle croce annidati, Castiglioni, la serra e il presidio, furono scoperti e si ebbe il principio di una sciagura che io vi dirò qui. Si era ancora nel letto a dormire, tutto a momento si sente un drappello, ci prese a tutti nel sonno più bello, che si cambiò in un grande dolore. Ogni tanto arrivava un motore che sembrava per noi un tormento, ordinato fu il rastrellamento e fucilare chi incontrava con lui. L'erano tedeschi e fascisti mischiati, perché ogni tanto si udiva una voce che domandava dov'è con le croce, che poi in fiamme fu vista innalzare. Dal casale fu visto un incendio, non si sapeva di che si trattava. Dare un aiuto però tutti pensava, e li soccorsi lui volle partire. Da Paolucci Vittorio si rega e gli dice: andiamo a vedere, con le croce è diventato un braciere, quei disgraziati si sentono gridare. Partono infatti per vedere che succede, sempre pensando di dare un aiuto, ma dinanzi al terribile bruto han preparato la morte per loro. Appena fatti 1000 metri di strada, due giovanetti, Guido e Cervasio, seppero subito che il paese era invaso, e gli invasori un massacro farà. Poi le dissero: tornati indietro, sarà meglio che andate al lavoro. Quattro tedeschi vedevano a loro, con voce e gesti incomincia a chiamare. Tutti a quattro si misero in ascolto per sentire dove sono chiamati. Tosto videro quattro soldati che a forza di cenni li fece andar su. Sull'attenti davanti ai briganti, con questo nome si possono chiamare. Piero a noi ci può raccontare di che son degni quei vil malfatto. Avanti andava Paolucci Vittorio, dietro veniva Eliso Conti, poi Cervasio e Guido Giocondi, per sentir che dicevano allora. Un semicerchio le fecero fare gli assassini, impugnarono le armi, allor si accorsero ma troppo tardi. In quel momento chissà che dolore. Madre divina, dammi forza e coraggio per esprimere questo estremo momento. Caddero insieme senza dare un lamento, un urlo solo si udì di lassù. La mitraglia vomitava le palle che raggiungevano i petti adorati, di sangue intrisi e per tutto forati, i corpi loro facevano pietà. Figuratevi quale sia lo strazio d'una tragedia crudele e tremenda. I loro cari con pena lenta solo con quella dovranno morire. Quelli d'annifo spose bambini che dal dolore sembravano pazzi, fan compassione quei poveri ragazzi senza una guida nel mondo sarà.
Bene, siamo arrivati alla fine, alla conclusione di questo incontro. Io ringrazio Paolo perché, come sempre, mi dà la possibilità di poter parlare di cose delle quali sono fortemente appassionato. E vi lascio con un esempio di come la musica tradizionale orale, non scritta, diventa in qualche modo musica trasportabile in epoca attuale, contemporanea, in un modo non stravolgente, ma allo stesso tempo rendendola ancora viva e partecipata. È un esempio che di esecuzione, come sentirete, di un canto di maggio, che è uno dei canti tradizionali italiani più importanti, perché le calende di maggio da sempre rappresentano, sia in epoca precristiana che in epoca cristiana, comunque un momento nel quale la tradizione vuole che si rinnova tutto, si rinnova è la primavera vera, si rinnova l'anno e insomma si rinnova la fertilità, e dunque il maggio è un qualcosa di fondamentale nella musica tradizionale in tutta Italia, in particolar modo nel centro nord. E questo è un esempio appunto di canto del maggio che è eseguito in questo caso dal gruppo che si chiama Sony d'Umbra, che è un gruppo di ricerca di musica tradizionale, di tradizione orale, della quale anche io ho l'enorme piacere di essere, come dire, collaboratore associato, nel senso che anche io mi occupo insieme a Marco Baccarelli, Barbara Bucci, Gabriele De Russo, Luca Piccioni, Franz Mayer, ci occupiamo della ricerca e del recupero di queste tradizioni, soprattutto le trasportiamo ai giorni nostri, cercando di non perdere il carattere, diciamo, appunto, di tradizione, il carattere di funzionalità. Ecco, per cui vi lascio con questo canto e a presto.
Colgo l'occasione per salutare Massimiliano Dragoni e tutta l'equipe dell'Anonima Fruttolisti, e quindi una buona settimana a tutti e vedremo cosa ci riserva la prossima. Un saluto e buona settimana.
Maggio se ne viene.